Benvenuti a tutti e riprendiamo un po' il nostro percorso. Sì, in questo tempo intermedio in cui c'è stato un incontro intermedio con un po' di parole scambiate e poi anche qualche parola più personale, qualche mail, qualche telefonata, insomma, un po' di scambio. Mi sembra che questo tema da cui siamo partiti, no? La preghiera di morire, il desiderio di morire, in molte sfaccettature, in molti modi diversi per ciascuno, non necessariamente in forma depressiva, anche in una forma, strano a dirsi visto il tema, anche in una forma di potenza, ha molto attraversato le riflessioni di molti. Per vicende più personali che hanno attraversato le vite di ciascuno di noi, oppure per vicende più collettive, per pensieri più teorici o per esperienze più pratiche. E io credo che in qualche modo questo rimane il punto di fuoco di questa prima parte del percorso delle lezioni. Questa lezione intorno al tema della preghiera, come sapete, da molti anni facciamo così, la prima parte è sempre su testi dell'Antico Testamento e la seconda del Primo Testamento e la seconda parte su testi evangelici o delle lettere. E in questa prima parte del Primo Testamento, in qualche modo, tendiamo a percorrere di più le dimensioni umane, no? Antropologiche, quelle comuni a tutti, che una sapienza come quella del popolo di Dio ci raccontano. Ma ci racconta come, diciamo, constatazione dalle vite, da così come le vite si svolgono. E concludiamo con la lezione di oggi, questa prima parte. E dicevo, mi sembra che questo punto sia un po' il fuoco della faccenda, perché poi alla fine, tra tanti desideri e tante vicende della vita, fatiche o gioie, cose belle, cose brutte, passaggi complicati o passaggi lieti, alla fine c'è sempre la stessa domanda, no? Si tratta di decidere ogni volta se ci si mette dalla parte della vita o da quella della morte. Di fronte alle cose serie della vita c'è sempre la stessa domanda radicale, no? Che ha molti colori, molte forme, molti possibili svolgimenti. Non è uguale, no? Ma il problema è sempre un po' lo stesso. Se ci si mette dalla parte della vita, cioè del creativo, di ciò che nasce, di ciò che guarda il futuro, scommette sul futuro, di ciò che ha sì, una vita, no? Una possibilità di andare avanti, o se più o meno impercettibilmente, non necessariamente in modo tragico, magari in modo anche molto sfumato, ci si mette dalla parte della morte, che potrebbe stare anche sotto il titolo si è sempre fatto così, o vabbè, tanto non può essere diverso da così, oppure questo dolore è troppo grande, no? Se ci si lascia totalmente identificare dalla fatica che si vive e quindi in qualche modo dalla parte della morte, oppure no. E in questo senso, più andavo avanti in queste riflessioni, più mi sembrava veramente che questo è un po' il punto qualificante, no, di questa riflessione. La vera unica preghiera che in qualche modo ci abita sempre è fammi vivere, no? Dammi la forza, l'energia, la fantasia, la creatività, l'energia, la testardaggine, non lo so, tutto quello che serve perché io possa ancora vivere, no? Anche quando si chiede fammi morire, no? Per stanchezza, per delusione, eccetera. E il secondo passo su cui ci siamo fermati col libro di primo libro dei Re era l'impatto tra questo e la realtà, no? Cioè tra questo e le realtà che sono normalmente rovesciate. Ciao Stefania. Le realtà che sono normalmente realtà al contrario, no? Dove apparentemente non succede niente. perché questa nostra lotta profonda tra vivere e morire nel 90% dei casi non ha degli effetti immediati, visibili, eclatanti, non è un momento eroico, spesso è un momento molto sotterraneo, no? Molto di basso volume, che non si esalta, ma che fa la differenza, no? Perché l'impatto è sempre un po' con la realtà rovesciata, no? Elia ha vinto e dunque si ritrova perdente e dunque vuole morire e dunque, poiché Dio ascolta la sua preghiera, vivrà. C'è una catena logica non così logica, no? E poi la volta scorsa abbiamo visto un po' la terza puntata, diciamo, il terzo passaggio, che era il Salmo, con questo tema della poesia come sovrabbondanza, no? Rispetto al nostro desiderio e alla fatica di decidere se vivere o morire, c'è la poesia che lancia al di là, no? C'è una preghiera poetica, irrazionale, infantile, che chiede di più, tutto e più di tutto, no? La sovrabbondanza, non mi basta vivere, voglio anche vivere felice. E non voglio essere triste, no? Voglio essere protetto in un rifugio al sicuro. Allora, in questa dinamica arriviamo oggi a un testo che ho faticato molto a scegliere, ve lo confesso. Poi alla fine mi sono decisa, ho faticato a sceglierlo perché è un testo che linguisticamente, dal punto di vista proprio del testo, non mi piace tanto. Un testo un po' secco, un po' asciutto, ha una storia letteraria molto complicata, è fatto di tanti pezzi messi insieme, si vede, non ha l'andamento rotondo di alcuni testi biblici che ti pigliano anche col suono delle parole. È una roba un po' tutta a scatti, no? A pezzi bocconi. Poi casomai Maria Teresa potrà illustrarvi molto meglio il tutto. Ma per questo motivo, da utente, non da studioso, ma da persona che legge il testo così com'è, è un testo che mi sta un po' antipatico, si inciampa a leggerlo, no? C'ha delle parti strettissime dette in una frase, delle parti lunghissime che la continua a ripetere, a menare, e dici vabbè, dacci un taglio, abbiamo capito, e così via. Ed è i capitoli 33-34 di Deuteronomio, cioè proprio la conclusione. Già Deuteronomio è un libro complicato, che è una storia appunto letteraria e testuale molto complessa. In più è anche un libro che nella tradizione interna di lettura sia dell'antico popolo di Israele sia nella lettura che ne fanno poi i cristiani è un libro della rivincita, no? È un libro della Deuteronomio, vuol dire seconda legge, vuol dire di quando si sono presi un sacco di botte, l'esilio, le cose, no? E ci abbiamo tutti i testi poetici, profeti, il deserto, queste belle immagini, anche quelle delle colpe, no? Il vitello d'oro, ma delle belle storie. E poi arriva il Deuteronomio che dice: no, 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 qua bisogna mettere un po' d'ordine, bisogna tornare ai basilari, no? Metto di fronte a te due strade, la vita e la morte, e c'è questa seconda legge, il ritrovamento ipotetico della legge nelle rovine del Tempio, a partire da una situazione che nello sfondo è un po' quella che viviamo tutti noi. Questi qua, l'antico popolo di Israele, che aveva come elemento decisivo e importante quello che faceva la differenza rispetto a tutti gli altri popoli, eccetera, eccetera, man mano aveva compreso questa cosa, aveva come elemento decisivo e importante la legge, cioè l'alleanza con il Dio di Israele, il Dio di Isacco, di Giacobbe, di Abramo, di Isacco, di Giacobbe, che stava al centro di tutto, si era perso la legge. Cioè, voi capite che è il massimo dello strampalato, no? Si era perso il testo della legge, no? e lo ritrova tra delle rovine, no? Ed è un po' la situazione in cui mi sembra ci troviamo oggi noi, no? È come se ci fossimo persi l'Evangelo, no? In mezzo a costruzioni, vicende della storia, problemi. E non so, un papa come Francesco che riparla con un certo gusto e suono evangelico sembra una roba iperrivoluzionaria, perché uno dice: cavolo, al suono del Vangelo. Dice: no, vabbè, ragazzi, era quello che avevamo, cioè non è che avevamo tanto di più, no? Lì dovevamo stare. Non capisco dalle facce causa computer se riesco a spiegarmi, no? Fate degli emoticon umani con espressioni. Allora, carino, l'interpretazione che ognuno ha dato all'invito di fare voti per umani è meravigliosa, era da registrare. Comunque, va bene. Allora, in questo contesto, il Deuteronomio cerca di rimettere un po' le cose a posto, no? A posto in senso buono, cioè del ridire, mettiamo al centro quello che va al centro e al periferia quello che va in periferia. Sì, ci siamo persi tante cose, però ragazzi, non ci siamo persi la legge, ancora qui c'è la rilettura poi potente della legge, eccetera. Va bene. In questo contesto il Deuteronomio si conclude con il racconto della morte di Mosè, in questi due capitoli, che è esattamente il punto di chiusura della prima fase, no? Dell'infanzia di Israele, no? Del Mar Rosso, delle scene battagliere, da facciamo che io era un cowboy, no? Di queste lotte infinite, del mare che si spalanca, delle preghiere raccolte, no? Si chiude questo tempo di infanzia con la morte di Mosè, che è, gli psicanalisti si sono divertiti da morire a leggere, cominciando da Freud, Mosè, la religione monoteista, in poi, questa figura paterna, il padre di tutti i padri, cioè il padre più padre che ci sia, no? Perché dà la legge, dà il nome, no? Dà proprio, non solo, ma è separato, sacrale, sale sul Sinai, nessuno lo raggiunge, anzi lo danno per perso, arriva giù e si incazza, rompe le tavole della legge perché hanno trasgredito, eccetera. È proprio il padre più paterno che ci sia, no? E in qualche modo la morte del padre segna questo passaggio, no? La fine dell'infanzia, il diventare padre a propria volta e ridimensionare l'onnipotenza dei padri. E quindi a questo punto si colloca questo testo, che ho intitolato Benedire e morire, perché l'ultima cosa che Mosè fa, benedice. Dice una preghiera a Dio non per sé, ma per il popolo, e poi muore. E si chiude il cerchio, no? Si chiude con il desiderio di morire. Mosè, prima di morire, si mette ancora una volta dalla parte della vita. Benedice. È vivo fino a un minuto prima di morire. Allora, leggo il testo, lo leggo a pezzi perché è abbastanza lungo. Come vedete dalla citazione, ho saltato un pezzo in mezzo, poi vi spiego perché. Ed ecco la benedizione con la quale Mosè, uomo di Dio, benedisse gli Israeliti prima di morire. Egli disse: il Signore è venuto dal Sinai, è spuntato per loro dal Seir, è apparso dal monte Paran, è arrivato tra miriadi di consacrati, dalla sua destra per loro il fuoco della legge. Certo, egli ama i popoli. Tutti i suoi santi sono nelle tue mani, mentre essi, accampati ai tuoi piedi, ricevono le tue parole. Una legge ci ha ordinato Mosè, un'eredità per l'assemblea di Giacobbe. Vi fu un re in Gesurun quando si radunarono i capi del popolo, tutte insieme le tribù di Israele. Qui si potrebbero scrivere pagine e pagine e pagine di commentario storico, esegetico, perché è un testo incasinatissimo. Apparentemente nella traduzione italiana è un po' incomprensibile, ogni tanto c'è dei salti di soggetti, non si capisce a chi si riferisce, cosa c'entra questo o quello. E noi poi non abbiamo tutte le coordinate geografiche, i nomi, per cui non, cioè è un testo un po' difficile, nel senso che non ha un bel suono tondo. Ma se lo leggiamo, diciamo, come interessa a noi, nel nostro tipo di ricerca, che non è quello esegetico, storico, critico, strettamente, vediamo una cosa interessante. Questo pezzo è lo stato di fatto. E dire io sono qui, il popolo è qui, Mosè è qui. Noi potremmo dire su questi versetti, mano a mano percorrendoli, io sono qui, punto di domanda. Io sono qui? E in quale misura? Fino a dove? E con la benedizione con la quale Mosè, uomo di Dio, benedisse gli israeliti prima di morire. Questa frase qua io la trovo molto potente, no? Vorrei che si potesse dire di me, il giorno dopo che sarò morta, e con la benedizione con la quale questa donna, donna di Dio, ha benedetto i suoi amici. Mettersi dalla parte della benedizione fino all'ultimo respiro, perché si è uomo, donna di Dio. E dunque l'unica preghiera che ti rimane, non ce n'è un'altra, non è la preghiera fa che io viva e nemmeno fa che io muoia, ma l'unica preghiera che ti rimane è una benedizione, è dire bene. Abbiamo tante volte riflettuto su benedizione, accennato, rilanciato questo tema, no? E credo che mai come in questo periodo tutti sappiamo esattamente il peso che ha questa cosa, no? Perché al di là della formula del dire tu sia benedetto, ma tutti sappiamo, avendo tutti compiuto 12 anni, che dire bene è una gran fatica e certe volte sembra quasi impossibile. E comunque è molto più istintivo maledire. Viene più facile, lo vediamo di più, è più immediato. L'ultima parola di Mosè, che pure si è incazzato, è stato collerico, ha punito, non è che era un bonaccione, eh? Cioè, ha dato giù botte quante servivano, no? Pensate alle varie scene, le mormorazioni di Massa e Meriba, il vitello d'oro, la lotta più o meno incasinata con il faraone, ma prima ancora la sua incertezza, la sua bella grande confusione sull'essere un egiziano, essere il pastore di Gairo, oppure essere uno che fa giustizia tra gli ebrei, ammazza e quegli altri gli dicono: ma chi ti ha costituito su di noi? Ma che cazzo vuoi? Ci hai messo nei guai perché hai ammazzato l'egiziano, no? Ma fatti i fatti tuoi, non rompere le scatole, no? Quindi voglio dire, una bella storia di confusione e di anche posture non del tutto simpatiche, ma l'ultima sua parola è una benedizione. Quindi io sono qui, primo fatto, poiché uomo, donna di Dio, fino alla mia ultima parola sto dalla parte della vita, dunque di una benedizione. E qual è la benedizione? Egli dice: il Signore è venuto dal Sinai. Fino a qua ci arriviamo tutti, il Sinai, luogo delle tavole della legge, dell'alleanza, nel mezzo della peregrinazione del deserto, dove Dio si è manifestato. Ok. Mosè dice: oh ragazzi, ricordatevi, tutto comincia da lì. Tutto comincia da lì. Allora, il primo elemento della benedizione è il dono di tornare alle proprie radici, dove tutto è cominciato. Anche qui io credo che ognuno di noi, avendo tutti compiuto 12 anni, Probabilmente c'è un bel po' di storia tra il giorno in cui ha sentito qualcosa di importante, per cui si è messo più o meno confusamente e consapevolmente alla sequela del Signore, magari all'inizio solo dicendo: ma partecipo un po' all'altro, vediamo cosa succede, o vado un po' in Azione Cattolica, vediamo che gente sono, una cosa qualsiasi che ci è successa. E da lì però questa piccola fiammella originaria era talmente forte che siamo ancora qui, no? Allora, la prima benedizione è ritornare alla fiammella originaria. Il Signore viene dal Sinai, è spuntato per loro dal Seir e è apparso dai monti di Paran, è sempre una collocazione, vero Maria Teresa? Geografica del passaggio del Sinai, sostanzialmente detto in strabreve, eh? Stiamo sempre parlando di quelle parti lì e tornare sempre a quell'origine. È arrivato tra miriadi di consacrati, dalla sua destra per loro il fuoco della legge. E qui, vabbè, già è un po' ambiguo, ambivalente, un po' così, un po' strano, no? Il Signore è arrivato lì, è arrivato da quella fiammella iniziale, da quel momento in cui nasce l'origine di una passione che ancora ci accompagna, ma è arrivato tra miriadi di consacrati e con alla sua destra il fuoco della legge. Non so che cosa questa immagine vi evoca, come ve la immaginate nella testa, no? A me dice due cose, ma credo se ne potranno aggiungere molto altre parlando poi. La prima è: non è una storia di solitari, miriadi di consacrati. C'è una storia prima di noi. E ci sarà una storia dopo di noi. C'è un popolo. C'è un popolo dentro cui grande flusso, questa nostra origine personale è solo un pezzo, no? È una fiammella che ci riguarda e quindi è fondamentale per noi, ma è dentro una marea, è dentro una grande compagnia della fede, perché il Signore non arriva mai da solo. E con a fianco il fuoco della legge. Sarà che in questa fase sono così, sto riprendendo un po' di energie, quindi vi do questo meraviglioso annuncio che so vi tranquillizzerà conoscendomi. Sto passando dalle mie fasi più mansuete, sto tornando a essere la normale stella incazzata, quindi tranquilli, l'aggressività sta ripigliando energia perché la fase mansueta era una fase di malattia, evidentemente. Ma sarà che sto tornando a essere stella incazzata, ma questa immagine del fuoco della legge mi piace tantissimo. E in questo momento mi piacerebbe proprio quanto vorrei che questo fuoco fosse acceso e che bruciasse veramente un po' di persone, altro che benedire, appunto. Cioè, un po' di fuocherello a bruciargli i piedi, no? Perché così si mettono a correre. Almeno Antonella mette l'emoticon. E poi c'è questo versetto bellissimo. Certo, egli ama i popoli. Come dire, ok, tranquilli, c'è spazio per tutti. Non è che adesso non ti incazzare troppo, tranquilla, no? Certo, egli ama i popoli, ma tutti i suoi santi sono nelle tue mani. Mentre essi, accampati ai tuoi piedi, ricevono le tue parole. Qui il testo è un casino, per cui non mi ci metto nemmeno per decidere se le tue parole sono le parole del Signore, le parole di Mosè, le parole del popolo ebraico. È una roba abbastanza incasinata perché il testo, a seconda del manoscritto che privilegi, ha tutta una serie di casini. diciamo, mi lascio guidare dal tipo di lettura. Dio ama tutti i popoli, ma questo popolo privilegiato attraverso Mosè, figura di ogni padre, ha delle parole da dire e da dare. E qui va bene, richiamo solo a, cercando le parole per dirlo, dell'inizio dell'atrio, no? Le cose che ci siamo dette tante volte su questo spazio di condivisione così strano, ma anche così grato per molti di noi. Laddove sono possibili parole, non tutte quelle che servono, non sempre, ma almeno un po' di parole. Riceviamo gli uni dagli altri le parole. E poi i due elementi, una legge ci ha ordinato Mosè, un'eredità per l'assemblea di Giacobbe. La legge è il principio della libertà, no? Non dell'obbligo, perché solo se c'è una legge siamo tutti sottoposti a un dato oggettivo. Se non c'è una legge siamo in balia di ogni autoritarismo, di ogni manipolazione, no? Solo se c'è una legge possiamo essere liberi. La legge è il principio di ogni libertà e questa è la nostra eredità. E poi in questa frase vi fu un re in Jeshurun, quando si radunarono i capi di popoli, tutti insieme le tribù di Israele, che non si capisce bene perché non c'era un re prima, almeno nella ambientazione di questo momento. A Mosè non è mai stato attribuito il titolo di re, sempre dei titoli, profeta, ma re non è mai stato definito. Quindi questa storia di chi è il re si spiega solo in connessione a Jeshurun. Jeshurun è un vezzeggiativo, è un modo per dire piccoletto, sei come un re. È come quando uno dice alla propria figlia sei la mia principessa. Qui Dio Mosè dice a Israele sei il mio principe. Quando si radunarono i capi di tribù e tutti i capi del popolo e tutti insieme le tribù di Israele. Quando siete tutti insieme siete i miei principi. Poi ci sono una serie di versetti dal 6 in poi che ho saltato nella citazione. Perché? Perché qui ci sono le benedizioni specifiche che Mosè fa per ogni tribù, con tutta la faccenda delle 12 di tribù di Israele, che non erano 12 perché poi erano 10 o 11 e poi la tribù perduta e poi appunto anche qui Maria Teresa ci potrebbe dilettare con tutti i racconti sulle 12 tribù che non erano mai 12, però insomma ci sono le benedizioni ai figli di Giacobbe, no? A quelli che saranno i capostipiti comunque, e ognuno è caratterizzato per quello che in realtà succederà dopo a quella tribù, a quel gruppo, eccetera, no? Quindi ognuno è eletto in quella chiave, nella chiave di quello che succederà dopo. E allora mi sembrava troppo lungo, infatti sono già le 4:10, però la cosa interessante è che la benedizione non è mai generica, la benedizione è un nome e un cognome, no? Si mette lì e ne passa uno per uno, no? E uno non è interscambiabile con l'altro. Ruben non è uguale a Giuda, Giuda non è uguale a Levi, Levi non è uguale a Beniamino, Beniamino non è uguale a Dan e così via, no? Cioè ognuno è colto nella sua storia, nei suoi doni, anche se le leggerete anche nelle sue cazzate, cioè non solo nelle cose belle, ma è sempre una benedizione. Al versetto 6 c'è quella brevissima per Ruben: viva Ruben e non muoia, benché siano pochi i suoi uomini. Molto probabilmente la tribù di Ruben era piccoletta di fronte agli altri che magari erano più numerosi. E Mosè dunque dice la cosa fondamentale in un popolo antico dalla mortalità infantile molto, molto diffusa. Viva Ruben, no? Non sparisca la memoria di Ruben, la sua storia, anche se sono pochi non si esaurisca la tribù, non muoia, no? E questa è la grande benedizione, vivere e non morire. E poi va, diciamo, avanti con i vari, con le varie benedizioni che sono molto carine, ma insomma l'unico elemento che davvero ci sta a cuore è, sono personali collocate, no? Non sono mai astratte. E poi i versetti del capitolo 34, la conclusione, diciamo. Poi Mosè salì dalle steppe di Moab sul monte Nebo, cima del Pisga, che è di fronte a Gerico. Il Signore gli mostrò tutta la terra, Galad fino a Dan, tutto Neftali, la terra di Efraim e di Manasse, tutta la terra di Giuda fino al mare occidentale e il Negev, il distretto della valle di Gerico, città delle palme, fino a Soar. Il Signore gli disse: questa è la terra per la quale io ho giurato ad Abramo, Isacco e Giacobbe, io la darò alla tua discendenza. Te l'ho fatta vedere con i tuoi occhi, ma tu non vi entrerai. Tutti coloro che sono stati in un viaggio in Israele hanno visto, diciamo, il Giordano, eccetera, dalla parte di Israele. Una delle cose che, se uno può, vale la pena di fare è andare in Giordania e andare sul Monte Nebo, esattamente. A parte che dappertutto in Giordania, fino nel momento in cui tu atterri all'aeroporto di Amman, trovi dappertutto Welcome in the Holy Land, che ti fa un po' impressione, perché la Terra Santa per noi non è la Giordania. Però non c'hanno tutti i torti, nel senso che, pur non essendo una terra ebraico-cristiana, è piena di luoghi archeologicamente legati a queste memorie, cioè c'è tanta Terra Santa al di là del Giordano di quanta ce n'è al di qua. E quindi fa un po' impressione. Ma poi arrivi al Monte Nebo e vedi il Giordano dall'altra parte, dall'alto e non dal basso, non a livello fiume ma su questa altura, che è un'altura abbastanza strapiombo. Non si vede tutto quello che il Signore gli fa vedere, eh? Il Signore deve avergli fornito anche un cannocchiale, un binocolo nell'occasione, perché, cioè, impossibile, neanche in giornate più che limpide non si vede tutto quello, ma vedi la terra, no? E vedi la città delle palme, vedi la valle verde del Giordano in mezzo a molto territorio brullo e, se non proprio desertico, molto arido. E si dice che Mosè salì dalle steppe di Moab in alto, il Signore gli fa vedere tutto e gli dice: ok, questa è la terra che ho giurato, il mio patto con Abramo, Isacco e Giacobbe. Questa è la terra che ho giurato avrei dato alla mia discendenza. Bene, adesso l'hai vista, tu non vi entrerai. Mosè è fermo sulla soglia. Mosè è davvero tutti noi. Sulla soglia. Vede, ma non può entrare. Che è esattamente quello che tutti sperimentiamo. Vediamo la vita, ma non la possiamo possedere. Ogni tanto ce ne arriva un pezzetto per grazia, ma poi scappa via. Perché siamo sulla soglia. Eppure non possiamo smettere di guardare. Non possiamo smettere di guardare. Mosè, servo del Signore, morì in quel luogo, nella terra di Moab, secondo l'ordine del Signore. Mosè muore in terra straniera. Questa sarà sempre un'ossessione per il popolo ebraico, morire ed essere sepolti in terra straniera. Perché la terra, la nostra terra, la terra che Dio ha dato è l'unica vera patria, no? E quindi, certo, può capitare di morire in terra straniera, ma sarebbe meglio di no. E Mosè muore in questo luogo, secondo l'ordine del Signore. Si chiude il cerchio che passa attraverso alla benedizione. Ed è molto interessante, secondo me, mi colpisce molto. Fu sepolto nella valle, nella terra di Moab, non sul Nebo, ma nella valle, di fronte a Beth-Peor. Nessuno fino ad oggi ha saputo dove sia la sua tomba. È figura cristologica, non c'è un cadavere. Anche di Mosè non si può celebrare il funerale definitivo. È il primo segnale di quello che è la vera promessa di Dio. Chi muore dopo aver benedetto non muore mai del tutto. Non ha una tomba su cui si può mettere una pietra sopra. E poi si aggiunge Mosè, aveva 120 anni quando morì, gli occhi non gli si erano spenti e il vigore non gli era venuto meno. E era vivo fino a quando è morto, era vivo davvero. Il grande tema di quei luoghi, per chi viveva un po' più a lungo rispetto alla vita media, era la cecità. Ma gli occhi di Mosè non si erano spenti, aveva potuto vedere. Cioè la sua vita era viva. Gli israeliti lo piansero nelle steppe di Moab per 30 giorni, finché furono compiuti i giorni di pianto per il lutto di Mosè. Morire secondo benedizione ha un suo tempo, ma un tempo che finisce. Si compiono i giorni di lutto. C'è un totale senso di compiutezza in questa storia. E poi Giosuè, figlio di Nun, era pieno dello spirito di saggezza, perché Mosè aveva imposto le mani su di lui. Gli israeliti gli obbedirono e fecero quello che il Signore aveva comandato a Mosè. Cioè la vita continua attraverso Giosuè, a cui Mosè aveva imposto le mani, no? Il passaggio dell'eredità, del ruolo. Che rimane ancora oggi, no? Imporre le mani, quando si ordinano i sacerdoti o i vescovi, si impongono le mani, è un segno antichissimo di passaggio, non di continuità, ma anche gli sciamani, no? Impongono le mani. Mosè lo aveva fatto rispetto a Giosuè e il popolo obbedisce a Giosuè, va avanti. Non è più sorto in Israele un profeta come Mosè, che il Signore conosceva faccia a faccia. Dicevo all'inizio, mi piacerebbe si potesse dire di me che ho benedetto fino all'ultimo giorno della mia vita. Mi piacerebbe si potesse dire di me che il Signore conosceva faccia a faccia. C'è una logica in questo, per cui la chiusura del cerchio di una preghiera che riguarda la radicalità della vita e della morte è uno stato di continuità, è uno stato di relazione, non è un comportamento piuttosto che un altro. Non è fare o dire questa cosa o quell'altra cosa, ma è questo essere faccia a faccia, mettendosi dalla parte della vita. E dunque vorrei concludere, per poi riprendere due cose che sono state scritte nella chat, con questo testo che abbiamo... lo vedete o no? Perché io non lo vedo in questo momento...
Sì, lo vediamo.
Aspetta un attimo. Ok, lo vedete?
Sì, lo vediamo.
Ok, è un testo su cui abbiamo tanto già citato, no? È tratto dalla poesia La morte di Mosè di Bonhoeffer, eh? La conclusione di quella poesia che dice così: tu che punisci i peccati e perdoni volentieri, Dio, questo popolo io l'ho amato, aver portato la sua vergogna e i suoi vizi e aver visto la sua salvezza, questo mi basta. Reggimi, prendimi, il mio bastone si incurva, preparami la tomba, o fedele Dio. E non lo so che effetto vi fa, però a me è molto caro questo testo. Anche la prima parte della poesia la trovate su internet se la volete leggere per intero. E è qualcosa che in qualche modo mi sembra che chiuda il cerchio, no? C'è un desiderio di vita e di morte paradossale, probabilmente, ma necessario, perché di questo si tratta. Non si tratta di singoli comportamenti, di singole preghiere, di fare questa o quella devozione. Si tratta di mettersi dalla parte della vita e della benedizione.
A mo' di sprazzi mi è venuto un secondo sprazzo. Non so perché mi è venuto in mente il libro di Cardinal Martini, quello su Mosè. Quello sì. Che diceva che la vita di Mosè è divisa 40 anni, 40 anni, quando c'era i 120.
Sì, sarebbe Vita di Mosè si chiama il libro.
Sarebbe voglia di rileggere.
È un libro che vale la pena di leggere. Però non è sulla morte di Mosè, ma sulla vita di Mosè.
Sì, sì, è la storia di Mosè, però.
Le tre volte 40 anni, che cosa significano?
Posso?
Vai, Emanuela.
A me mi viene proprio di aggiungere una piccola cosa a queste grandi cose che ha detto Stella. Una cosa di Mosè che mi piace tanto. Mosè, tutti ci ricordiamo che quello che quando entra poi nella tenda del convegno per parlare con Dio faccia a faccia, perché erano amici, dunque si parlavano faccia a faccia, si deve velare il volto per nascondere a tutti quelli che lo guardano lo splendore del suo volto. E a me è sempre fatto venire in mente come quando ci si innamora, che uno gli dice: ma tu conosci Giovannino? E uno dice: no, con dei volti raggianti, che è una delle cose umane che mi pare ci sia, umane e comuni ci sia rimasta. Ma l'altra è che questo uomo che splende dopo aver parlato con Dio, il suo amico, e che muore benedicendo, è pieno dei doni che la vita può dare, dei regali che la vita può offrire, è quello che a un certo punto acchiappa Dio per la collottola e gli dice: e va bene, noi siamo testoni, noi sappiamo tutti la versione più, come dire, più elegante, siamo un popolo di dura cervice, che fa tanto ecclesiastico, che vuol dire: noi siamo un popolo di capoccioni, noi non capiamo un fico secco, e vabbè. Ma tu ci hai portato fino qui e adesso tu ci tiri fuori dai guai, se no ti tieni sto popolo e io me ne vado. Ho fatto una traduzione molto folcloristica, ma credo Maria Teresa possa confermare non inesatta, almeno nel suono del testo. Quest'uomo è quello che dentro un amore fa quello che si fa negli amori, si ricatta. Ricatto ovviamente parola, questa sì, va edulcorata, ma si prende per la collottola l'altro. E Mosè è quello che dice a Dio: allora, noi siamo così, tu ci conoscevi, ci hai preso, ci hai portato a morire qua, allora adesso o ci tiri fuori, o ci porti verso la terra dove scorre latte e miele, cioè dove ci stanno i fiori e le mucche, e le pecore, e quella sarebbe, perché non era, se no era Disneyland. E oppure io me ne vado, lascio baracca e burattini, tu ti tieni tutti questi beduini e io me ne vado a fare il figlio dell'Egitto. Questo è, che credo che sia il nucleo bello della benedizione. Chi può dirsi amico di Dio può dirgli: allora, io sono arrivato fino a qui per, quasi quasi per colpa tua. C'è questa bellissima cosa, no, nel, in quel testo inventato e comunque felicemente inventato del, del ghetto di Varsavia, no? Tu stai facendo questo, ma io non ti rinnegherò, no? Allora, c'è qui anche una benedizione, no? Nel dire, vabbè, allora, noi siamo così, cioè io sarei così, eh? Ho fatto come ho potuto, ho preso l'Egitto, le cipolle, le cose, l'argento, l'acqua, tutto sto pandemonio. Sono arrivato fino qua, allora sì, e no, qui non al vitello d'olio, le cose, non si capisce più niente. Allora tu ci togli dai guai, eh? Perché noi saremmo quello che, quelli che tu conoscevi e siamo il tuo popolo. E credo che questo sia una verità del cuore che ci si può permettere, ecco.
A tutti un grande abbraccio e la prossima lezione in presenza per tutti quelli che possono, ovviamente.
Sì, bene. Volevo solo dire due cose prima di salutarci, se, vai, se avete vai, ancora un attimo di pazienza. Volevo appunto ricordarvi che l'11 di febbraio ci sarà la prossima lezione appunto in presenza e per l'incontro intermedio abbiamo pensato di proporre la data del 2 di febbraio, quindi un giovedì sera 20:45, se così per il solito momento di riflessioni, condivisioni a caldo su quello che è la lezione.
Scusa, dici la data che mi è saltato l'audio?
2 febbraio.
Ok, grazie.
Ok, vi ricordo anche che abbiamo pensato di mentre abbiamo ragionavamo col consiglio precedente ormai sul tema delle lezioni, era venuto fuori in maniera abbastanza forte da più voci il desiderio di fare un incontro di approfondimento sul tema della risurrezione dei corpi, dei tempi ultimi, così un momento per dirci di approfondimento teologico, diciamo così, per ricordarci che cosa ci chiede di credere la Chiesa, per magari consigliarci dei libri. E faremmo questo momento dopo la lezione di marzo, quindi l'11 marzo ci sarà la lezione e poi facciamo un po' di pausa e poi ci sarà questo secondo momento, un po' sulla scorta dell'esempio degli incontri che avevamo fatto negli anni passati sul battesimo, sul leggere la Bibbia, queste cose qua. E l'ultima cosa, vi ricordo anche che sono aperte le iscrizioni all'associazione. E so che è un po' più complicato perché non ci vediamo da un po', però se comunque sul sito ci sono tutte le informazioni, si può fare o tramite PayPal oppure tramite un bonifico sul conto corrente dell'associazione. Vi chiederei solo se fate l'iscrizione online di mandare una mail alla mail dell'atrio, così dicendo che l'avete fatto, così colleghiamo il versamento al nome.